Buongiorno e bentornati. È passato un sacco di tempo dall'ultima puntata di Un Punto Fermo e sono stato parecchio impegnato. Adesso sto facendo la mia solita passeggiata a passo lungo alla ricerca di caffè e sigarette. In realtà la sigaretta già ce l'ho in bocca. Comunque, approfitto per dire qualcosa su libri e mitologia. Ho notato che Avrete notato che la mitologia ha sempre influenzato gli scrittori di tutto il mondo. Parlo di scrittori di questo secolo o di quello appena passato, con rivisitazioni dei miti classici, e non parlo soltanto di quelli greco-romani o indo-europei, ma anche e soprattutto quelli germanici, a volte che hanno rivisitato un po' troppo le figure della mitologia, e questo è dovuto anche e soprattutto forse a serie TV e colossal cinematografici. Forse è per questo che i ragazzi di oggi si immaginano Thor e Loki come due gran pezzi di fichi muscolosi, o le divinità greche come dei bimbo minchia che vanno al liceo. Fin quando si tratta di queste rivisitazioni, ok, si gioca, però nell'ultimo decennio, diciamo anche un po' di più, ci sono state a livello letterario delle rivisitazioni del mito classico totalmente sbagliate. Sono apparse decine di opere sugli scaffali delle librerie o biblioteche che prendono spunto e fanno un reboot dei grandi cicli mitologici. Alcune sono delle opere scritte veramente in maniera eccellente, dietro c'è uno studio, c'è un approfondimento delle fonti. Parlo ad esempio della Canzone di Achille, che riscoperta adesso su TikTok sta riavendo il successo che ebbe 20 anni fa. Lì il mito di Achille e Patroclo viene rivisitato con un'ottica diversa, ma le basi profonde sono esatte, cioè ci sono dietro degli studi. Al contrario, escono fuori romanzetti su Wattpad o pubblicati da case editrici che cercano di guadagnare piuttosto che di diffondere un minimo di cultura, in cui ci sono dei gran pastiche, un vero e proprio casino con personaggi della mitologia. In questo caso si sta passando da quella nordica a quella greco-romana, con un miscuglio di divinità, semidivinità, semplici eroi, uno mischiato con l'altro. L'importante è che siano gran fighi e che sappiano scopare bene. Pensando a questo, ho notato che uno dei temi più letti, basandoci sulle classifiche di vendita pubblicate su Repubblica o su Wired, eccetera, eccetera, il genere che tira di più in questo periodo è proprio quello mitologico o mitologico horror. E quindi voglio parlarvi un attimo dell'horror all'interno della mitologia. E questo lo faremo subito dopo la sigla.
Un punto fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto.
Efferati omicidi, atti di cannibalismo, creature da incubo, torture, esseri soprannaturali, magie oscure, tutto è presente nel mito
e passa dalla tradizione orale alla grande letteratura scritta. Stephen King, il re dell'horror, nel suo saggio Dance Macabre, scrive: «Il nocciolo della questione è che l'orrore esiste e basta, al di là di definizioni e razionalizzazioni. Io aggiungerei che esiste da sempre, tanto che gli archetipi delle nostre paure più profonde si ritrovano nelle leggende delle civiltà antiche. Per quanto riguarda noi europei, o meglio ancora noi occidentali, l'orrore ha le sue radici nella cultura greca e in quella latina, nel mito e nella tragedia. All'origine del mondo, secondo il mito greco, ci sono divinità crudeli, spaventose, degne quasi di un racconto di Lovecraft. Urano, il dio primordiale, regna nel caos originario. I suoi figli sono i titani, che appena nati getta nel tartaro, in catene, nelle viscere della terra, fino a quando uno di loro, il più giovane, Crono, si ribella e lo evira. Già qua siamo. Crono in realtà non si dimostra un padre migliore, sapendo che i suoi figli lo avrebbero spodestato, invece di buttarli nel tartaro se li mangiava, li divorava appena nati. Solo Giove, Zeus, si salva e con lui ha inizio un nuovo periodo, quello degli eroi, figli di uomini e dei, le cui storie non sono prive di risvolti horror ed erotici. Su tutti non si può non citare il fortissimo Eracle, Ercole. Ma nonostante questo, la sua fine fu tremenda. Consunto, bruciato, scarnificato dalla camicia avvelenata dal sangue del centauro Nesso. La moglie, Deianira, tormentata dalla gelosia, l'aveva regalata al marito credendo di operare un incantesimo d'amore. Poi si rende conto, comprende l'errore e si suicida. Ed Eracle, bruciato dalla tunica, rimane in preda a un'agonia eterna, come racconta Sofocle. Incollata ai fianchi, la tela mi ha divorato le carni fin nelle più intime fibre e mi succhia le vie dei polmoni. Convivendo con me e dentro di me, si è già bevuto il mio fresco sangue. Altro che. Ovviamente è una fine immeritata per colui che aveva affrontato i mostri più spaventosi del mondo antico. L'idra di Lerna, che era un drago velenoso con 9 teste. Gli uccelli del lago Stinfalo, che avevano penne di bronzo e trafiggevano i malcapitati di cui poi si cibavano. Ercole sconfigge Cerbero, il cane a 3 teste, che, per chi non lo sapesse, non è ricoperto da pelo ma da serpenti velenosi. E questo lo sanno un po' tutti, era il guardiano degli infori. E tra i mostri, il mito lascia spazio a quanto di più tremendo la fantasia umana abbia saputo concepire. Medusa, dalla testa irta di serpenti e dallo sguardo capace di pietrificare chi la incontra. Ancora, la chimera, che aveva corpo di capra, coda di drago e testa di leone, e peraltro, per aggiungere qualcos'altro, sputava fuoco. Poi c'erano le arpie, virgini e i volti di esseri alati, schifosissimo flusso dal ventre, artigli adunchi e sempre emaciate le facce per la fame. Questa è la descrizione che nell'Eneide ne dà Virgilio. E se pensiamo alle sirene, come a bellissime donne dalla coda di pesce, sbagliamo. Le sirene, per i greci e poi per i romani, erano uccellacci dalla testa umana, che incantano con limpido canto adagiate sul prato. Intorno è un mucchio di ossa, di uomini putridi con la pelle che raggrinza. Stavolta è Omero a darci la descrizione. Aspettate un attimo. Come le sirene, molti temi del mito passano nei poemi omerici. L'Odissea è una vera e propria miniera di spunti per l'horror. Abbiamo i ciclopi, giganti spaventosi con un solo occhio, che vengono descritti da Omero con una gran dovizia di particolari e con un tocco sanguinolento. E più sanguinoso ancora è l'accecamento di Polifemo. Così ficcato nell'occhio del mostro, il tizzone infuocato, lo giravamo. Il sangue scorreva intorno all'ardente tizzone e arse tutta la palpebra in giro e le ciglia. La vampa della pupilla infuocata nel fuoco le radici friggevano. Mamma. Anche Scilla, il mostro marino, è descritta in maniera precisa, mentre terrorizza i naviganti con i denti pieni di nera morte e sei teste su sei lunghi colli a reggere ciascuno appunto una testa piena di dentacci. Poi c'è naturalmente la magia, o meglio ancora la magia nera. C'è Circe, che trasforma i marinai di Odisseo in porci, in maiali, dando loro testa, voce e peli di porci, ma lasciando intatta la mente e la capacità di percepire l'angoscia e l'orrore della situazione. Quella di Circe è una bella famiglia. Sua nipote, Medea, non è da meno. Nella tragedia di Euripide, Medea, tradita da Giasone, essendo una maga potentissima, si vendica sulla rivale regalandole un diadema e una tunica intrisi di veleno. Naturalmente la giovinetta morirà tra atroci tormenti. Ma non si accontenta, poi è il turno di Giasone, perché è lui che l'ha tradita. Medea, non potendo ucciderlo, farà a pezzi i figli, che peraltro sono i propri figli. Ma il vero capolavoro noir della tragedia greca è l'Edipo Re di Sofocle. La scena in cui Edipo si cava gli occhi per punire se stesso dalla colpa di incesto, di parricidio e di quelle che fanno accapponare la pelle. Con le fibbie delle vesti della regina, morta impiccata, il re, imprecando contro i propri occhi che avevano visto il male, e qua cito, più e più volte li colpì tenendoli levati, e ad ogni colpo le pupille insanguinate gli bagnavano la barba. Non era uno stilicidio di visci d'umore, anzi, grondava una pioggia nera di grumi sanguinolenti. Cioè, Stephen King gli fa... Ancora più raccapricciante è il destino riservato a Prometeo, raccontato da Eschilo, colpevole di aver rubato il fuoco agli dèi, per donarlo agli uomini. Il titano è incatenato da Zeus a una rupe, dove viene tormentato da un'aquila che gli mangia il fegato. La cosa peggiore è che ogni notte il fegato ricresce e ogni giorno il rapace torna a mangiarselo a pezzetti. Minchia, e fin qua siamo soltanto alla prima parte dei greci. Ma l'orrore presente nella cultura greca passa praticamente intatto all'immaginario latino, con un tocco in più. L'incontro con il mondo etrusco è un incontro con demoni e creature infernali, testimoniate dagli affreschi nelle tombe ipogee, appunto, degli etruschi. Queste tombe erano una porta su un al di là dove, a differenza che nella civiltà greca, il bene e il male sono separati e fortemente caratterizzati. E a Roma la fantasia si popola quindi di nuove paure. Arrivano i fantasmi, come i lemuri, gli spiriti della notte, anime che non trovano pace perché morti prima del tempo, e così nascono, per placarli, dei rituali lugubri, arcaici, secondo gli studiosi istituiti, si dice, dallo stesso Romolo per placare lo spettro del fratello Remo. C'erano poi le larve, che erano gli spiriti dei morti di morte violenta, o dei malvagi. Anch'essi erano dei fantasmi errabondi che emergevano improvvisamente a spaventare i viventi. E dagli inferi i fantasmi vanno addirittura a infestare le case. Plinio il Giovane racconta che durante il silenzio della notte si udiva un rumore di ferraglia e si ascoltava più attentamente uno stridore di catene, dapprima più lontano, poi vicinissimo, e subito appariva uno spettro, un vecchio logorato dalla magrezza e trasandato nell'aspetto. Dalla barba lunga e i capelli irti, recava i ceppi ai piedi e le catene alle mani e le scuoteva. Arrivano poi anche i vampiri, donne mutaforma, rapitrici di bambini, uccelli succhiatori di sangue, per finire con un vero e proprio licantropo, la cui orrida trasformazione è raccontata nel Satiricon di Petronio. Del resto, come dice sempre il buon vecchio zio Stephen King, abbiamo bisogno di storie di fantasmi perché di fatto siamo fantasmi.